Ed eccoci qui alle Pulci nelle Orecchie, programma di informazione femminista. Proseguiamo il nostro percorso raccontando il femminismo di ieri e di oggi in relazione agli eventi sociali dell'attualità. Questa settimana spazio anche all'arte. Cos'è la vista per la donna e che emozioni va a toccare? Ancora, che politica senza la vista, l'arte e le emozioni? Per ripensare la politica di rapporti sociali, per aprire gli occhi di fronte al presente. Tremate, le pulci sono tornate. Dunque, ragazze, oggi sono sola, oggi Giovanna non c'è, sto aspettando Federica in realtà, Federica che doveva venirci a parlare dell'arte, della donna in Hitchcock, vedremo se arriverà. Nel frattempo partiamo, come la settimana scorsa, dal contributo di Giovanna che non c'è, ma che mi ha scritto e mi ha inviato questa settimana. Leggo quello che lei mi ha scritto e lo commenteremo insieme dopo, sempre attraverso Messenger, il cui indirizzo è radiodimassa@inventati.org oppure ssuniversita@gmail.com per appunto commentare insieme quanto leggeremo. L'intervento di Giovanna comincia così: misura antistupro del governo, notizie e riflessioni sullo stato delle cose, in attesa di una bodyguard per ogni bella donna e di una società epurata dallo straniero, mentre la cultura sta a guardare. Tralasciamo i particolari, facciamo solo una rapida carrellata sulle ultime notizie di stupri avvenuti o scoperti, ma comunque arrivati sulle prime pagine della cronaca, in Italia, nelle ultime 48 ore. Roma. Una ragazzina di 14 anni violentata mentre il suo fidanzato di 16 veniva aggredito nel parco della Caffarella a Roma da due uomini stranieri dell'Est Europa che li avevano portati lì solo sotto la minaccia di una pistola. Milano. Una donna boliviana, studentessa di 21 anni, dopo una serata in discoteca trascorsa con amici, è stata stuprata in un'auto in un parcheggio vicino al parco Forlanini a Milano da parte di un uomo che ha descritto come nordafricano. Bologna. Violenza sessuale su un adolescente a Bologna, non lontano da casa. Molfetta, Bari, arrestato il 14 febbraio un giovane padre di 35 anni che abusava sessualmente da oltre un anno della figlia 14enne, minacciandola, picchiandola e ricattandola. Il padre la obbligava ad avere rapporti sessuali sostenendo che ormai era tempo che se non con lui lo avrebbe fatto con altri, meglio che lo faccia io prima che lo facciano gli altri. Bollettino di guerra, insomma, a cui ci stiamo, potremmo dire, abituando in quest'ultimo periodo. Roma soprattutto sembra al centro dell'attenzione dei media perché molte delle notizie sulle violenze che si sono consumate nelle ultime settimane vengono da lì. Molte reazioni, considerazioni, proposte naturalmente. Eccone alcune. Alemanno, sindaco di Roma, dice: bisogna dare segnali forti rispetto a questi reati di fortissimo allarme sociale, aggiungendo la sua preoccupazione sul controllo e l'organizzazione dei campi rom. Bisogna uscire dalla zona grigia fra legalità e illegalità. Da domani cominceranno gli sgomberi di molte baraccopoli abusive. L'obiettivo è avere pochi campi regolari e ben controllati, in modo tale che la gente non abbia paura. Preoccupazione inoltre per la diffusione di persone senza fissa dimora, di disperati, gente che non ha una collocazione sociale precisa, cosa che ovviamente diventa un ulteriore fattore di insicurezza. Certo, aggiunge Alemanno, nessuno vuole criminalizzare questo o quel gruppo etnico, i Rom. Dobbiamo però intervenire su queste condizioni di degrado, perché dal degrado nasce l'insicurezza. Intanto però i residenti di alcuni quartieri cittadini stanno pensando di organizzare delle ronde autogestite, perché la paura verso stranieri e nomadi aumenta. Bisogna pure far qualcosa. E se lo Stato non interviene, allora meglio pensarci da soli. Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione: invece delle frequenze di RTL 102.5, dove viene ogni domenica la sua rubrica Il Brunetta della Domenica, richiama la nostra attenzione sui corpi di polizia. È proprio necessario avere tanti corpi di polizia con propri apparati, propria organizzazione e propri sistemi. Le forze di polizia sono molto probabilmente dovrebbero stare molto di più per strada, sul territorio. A loro va il nostro applauso, ha precisato Brunetta. Sono però troppi i corpi di polizia, spesso non coordinati tra loro, tutti straordinari, ma è proprio necessario in questo paese avere tanti corpi di polizia con propri apparati, propria organizzazione e propri sistemi. Non sarebbe preferibile avere coordinamenti forti e non unici corpi, e poi via via specializzarli rispetto alle funzioni, ha suggerito Brunetta, aggiungendo che in questo modo, molto probabilmente, lo vedo anche da economista, si raggiungerebbe maggiore efficienza, minori costi, più operatività e più poliziotti e carabinieri per strada. Si realizza così il desiderio del nostro Presidente del Consiglio, corpi specializzati a seconda del grado di appetibilità delle donne della zona che si pattuglia. Storace, segretario nazionale della destra: i campi rom vanno chiusi e basta, altro che individuare le aree. Il sindaco di Roma ha il dovere di evitare altri ghetti in città. Dopo lo stupro di una bambina è intollerabile pensare ancora a gesti inutili. I rom vanno cacciati senza pietà. Certo, per stroncare la violenza sulle donne, colpa solo dei rom, nulla da dire sugli stupri che si consumano in famiglia, tra conoscenti, tra connazionali. A quelli ci pensiamo noi, o meglio loro, perché tanto rappresentano solo il 60% dei casi, anche secondo le ultime statistiche. Tralasciamo di parlare di chi continua a proporre l'uso del braccialetto antistupro, che sembra ancora essere un'ottima idea, come dice Linda Lanzillotta, ministro ombra della Pubblica Amministrazione e Innovazione del PD, o chi continua a proporre la castrazione chirurgica dello stupratore, come Calderoli, ministro della semplificazione normativa del governo Berlusconi, o, in termini un po' più veraci, Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. Certo, c'è anche chi, come la Russa, ministro della difesa e reggente di Alleanza Nazionale, mette in guardia dall'idea che ronde cittadine, o chi come Marrazzo, presidente della regione Lazio, richiama alla fermezza, ma non alla caccia delle streghe, o forse sarebbe meglio dire gli stregoni, visto che parliamo di uomini. E poi c'è sempre lei, il nostro ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, che afferma: la discrezionalità spetta ai giudici, ma ultimamente sono successi troppi casi, vogliamo proporre un decreto di urgenza.
Elizabeth.
Bene gente, innanzitutto devo scusarmi con voi se ogni tanto cade la linea, qua a Porta di Massa stiamo conducendo una battaglia per avere internet senza intermittenza, come potete vedere anche dalla pagina principale del nostro sito. Per fortuna da domani saremo all'Istituto Casanova per l'evento Zero Waste e da lì non dovrebbero esserci più problemi, speriamo che quando torneremo a Porta di Massa sarà tutto risolto. Andiamo avanti, la canzone appena sentita è di Solex, si chiama Low Kick and Hard Bop. E niente, vediamo cosa proporrebbe il decreto contro gli stupri annunciato dal governo, che vuole anticipare al prossimo Consiglio dei Ministri alcune delle misure contenute nel disegno di legge sicurezza approvato dal Senato. 1. Volontari sul territorio. I sindaci potranno decidere di utilizzare volontari non armati per il controllo del territorio. 2. Esclusione della possibilità di arresti domiciliari per chi è accusato di stupro. 3. Patrocinio gratuito per le vittime di violenza. 4. Aumento degli organici delle forze dell'ordine, in particolare la polizia, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Insomma, il governo lavora ad una sorta di prevenzione pensando all'intervento di volontari e all'aumento delle forze dell'ordine. Pensa alla pena da far scontare allo stupratore, intervenendo sull'oscenità di quelle esistenti, cosa ammirevole e necessaria, senza alcun dubbio. E poi pensa alle vittime, giustamente, pensa a tutelarle economicamente, ad alleggerire le spese del processo, mettendo a disposizione, da quanto ci è sembrato di capire, avvocati che offrono gratuitamente il loro servizio e la loro consulenza. Neppure una parola, tuttavia, sull'aspetto culturale che determina l'azione di stupro. Si potrebbe pensare che sia un discorso scontato, che delle cose presto si diranno e si faranno per mettere in evidenza le cause culturali che portano un uomo o un gruppo di uomini a stuprare una donna, conosciuta o meno, appartenente alla propria famiglia o membro della comunità in cui si vive, connazionale o straniera che sia. Si potrebbe pensare che le misure a cui si è subito pensato siano il frutto di una situazione di emergenza, che siano state pensate sulla scia delle reazioni emotive legate agli ultimi eventi e alle ultime notizie. Si potrebbe pensare, ma c'è qualcosa che non va. Ecco allora un'osservazione o domanda che non possiamo fare a meno di porci. È un caso che tutto questo profluvio di informazioni, questo bollettino che continuamente si aggiorna sulla violenza sulle donne, sia portato alla ribalta in un periodo in cui il nostro governo mostra la sua spiccata tendenza razzista nei confronti dello straniero. Mentre una parte dei nostri ministri appartiene ad una parte politica, ci riferiamo alla Lega Nord ovviamente, la cui preoccupazione principale sembra quella di voler tracciare nuovi confini sulla base dell'appartenenza nazionale, per non dire regionale, dei cittadini della comunità europea e non solo, è così assurdo pensare ad un collegamento tra attenzione alla violenza sulle donne e deriva razzista. Le donne ancora oggetto di violenza, in un'altra forma, come mezzo per tracciare nuovi confini, per dar vita a nuove esclusioni, per determinare un controllo sul territorio che non potrebbe portare ad altro che non alla lotta civile. Italiani contro stranieri. Ci vengono in mente le parole di Emma Bonino, vicepresidente del Senato della Repubblica e leader radicale, pronunciate sul palco del Teatro Eliseo di Roma durante un incontro che si è tenuto pochi giorni fa sul tema del testamento biologico, quando ha sottolineato l'invasività di questo governo nella vita di ogni individuo di cui sembra voler avere un controllo totale sulla vita, sulla morte e anche sul letto. Queste parole ci vengono in mente perché anche se il contesto da cui sono tratte è diverso, ci richiamano comunque all'assurdità di un pensiero che crede di risolvere un problema come quello della violenza sulle donne solo a partire da un'idea di controllo militare per le strade, sull'altro, sullo straniero, proiettando quindi il problema all'esterno come se non appartenesse a noi, a tutti noi. Perché non pensare invece a proporre una riflessione prima a partire da noi, dalla nostra società, dalla nostra cultura, da quella cultura maschilista che continua a pensare alla donna, al suo corpo, come ad un oggetto da utilizzare per il soddisfacimento di un piacere momentaneo, come ad un bene di propria appartenenza di cui poter disporre a piacimento? È per questo che vogliamo leggere questo appello, che abbiamo trovato sul web, sul sito di Femminismo a Sud. Un appello rivolto agli uomini che parte dalla riflessione di un gruppo di uomini che ha pensato di mettersi in discussione, iniziando quel lavoro a partire da sé, a cui forse sarebbe giusto pensare per poter pensare di cambiare lo stato delle cose. Appello agli uomini, del 30 gennaio 2009, da parte dell'Associazione Maschile Plurale. Non so se ricordate, la settimana scorsa ne discutemmo con Nina nell'ambito della seconda parte del programma, quando Nina diceva ma questi di Maschile Plurale mi sembrano gli squali della ricerca di Nemo che fanno i gruppi di autocoscienza per imparare a non mangiare pesciolini. E beh, il punto di vista di Nina è molto interessante, ne abbiamo discusso la settimana scorsa, purtroppo non abbiamo registrazione di quel momento della trasmissione perché erano passate già 2 ore e ne stavamo parlando. Tuttavia, insomma, a partire insomma, dal punto di vista di una femminista come Nina, e come ce ne sono tante nella nostra nazione, vale la pena comunque di prestare attenzione a quanto scrivono questi uomini di Maschile Plurale. E dunque questi qua cominciano così. La violenza contro le donne ci riguarda, prendiamo la parola e l'impegno come uomini. È sempre più lunga la scia di delitti commessi da uomini contro ex mogli o fidanzate, contro compagne in procinto di lasciarli, violenza di gruppo, stupri consumati durante una festa o aggressioni, violenze nate nel degrado delle nostre periferie, ma anche stupri e ricatti sessuali ad opera di italiani contro donne straniere e di stranieri contro donne italiane, comunque sempre uomini. Le reazioni delle istituzioni ci sembrano inadeguate o addirittura negative. Per questo, ad oltre 2 anni dalla sua prima pubblicazione, torniamo a proporre il nostro appello agli uomini. Nel settembre 2006 era stato pubblicato e sottoscritto da quasi 1.000 uomini in tutta Italia. Oggi lo rilanciamo come appello dell'Associazione Nazionale Maschile Plurale, nata nel maggio del 2007, e vi chiediamo di aderire. Assistiamo a un ritorno quotidiano della violenza esercitata da uomini sulle donne, con dati allarmanti anche nei paesi evoluti dell'Occidente democratico. Violenze che vanno dalle forme più barbare dell'omicidio e dello stupro, delle percosse, alla costrizione e alla negazione della libertà negli ambiti familiari, sino alle manifestazioni di disprezzo del corpo femminile. Una ricerca del Consiglio d'Europa afferma che l'aggressività maschile è la prima causa di morte violenta e di invalidità permanente per le donne tra i 16 e i 44 anni in tutto il mondo, e tale violenza si consuma soprattutto tra le pareti domestiche. Siamo di fronte a una recrudescenza quantitativa di queste violenze oppure a un aumento delle denunce da parte delle donne? Resta il fatto che esiste ormai un'opinione pubblica e un senso comune che non tollera più queste manifestazioni estreme della sessualità e della prevaricazione maschile. Chi lavora nella scuola e nei servizi sociali denuncia una situazione spesso molto critica nei compartimenti degli adolescenti maschi, più inclini delle loro coetanee a comportamenti violenti, individuali e di gruppo. Forse il tramonto delle vecchie relazioni tra i sessi basate su un'indiscussa supremazia maschile provoca una crisi e uno spaesamento negli uomini che richiedono una nuova capacità di riflessione, di autocoscienza, una ricerca approfondita sulle dinamiche della nostra sessualità e sulla natura delle relazioni con le donne e con gli altri uomini. La rivoluzione femminile che abbiamo conosciuto dalla seconda metà del secolo scorso ha cambiato il mondo. Sono mutate prima di tutto le nostre vite, le relazioni familiari, l'amicizia, l'amore tra uomini e donne, il rapporto con figli e figli. Sono cambiate consuetudini e modi di sentire. Anche le norme scritte della nostra convivenza registrano sia pure a fatica questo cambiamento. L'affermarsi della libertà si è esteso con molte forme, modalità e sensibilità diverse. Scusate ragazzi. Ho saltato un rigo. L'affermarsi della libertà femminile non è una realtà delle sole società occidentali. Il moto di emancipazione e liberazione delle donne si è esteso con molte forme, modalità e sensibilità diverse in tutto il mondo. La condizione della donna torna in modo frequente nelle polemiche sullo scontro di civiltà che sarebbe in atto nel mondo. Noi pensiamo che la logica della guerra e dello scontro di civiltà può essere superata solo con un cambio di civiltà, fondato in tutto il mondo su una nuova qualità dei rapporti tra gli uomini e le donne. Oggi attraversiamo una fase contraddittoria in cui sembra manifestarsi una larga e violenta reazione contraria al mutamento prodotto dalla rivoluzione femminile. La violenza fisica contro le donne può essere interpretata in termini di continuità, osservando il permanere di un'antica attitudine maschile che forse per la prima volta viene sottoposta a una critica sociale così alta, ma anche in termini di novità, come una risposta nel quotidiano alle mutate relazioni tra i sessi. Un altro sintomo inquietante è il proliferare di mentalità e comportamenti ispirati da fondamentalismi di varia natura religiosa, etnica e politica, che si accompagnano sistematicamente a una visione autoritaria e maschilista del ruolo della donna. Queste stesse tendenze sono però attualmente sottoposte a una critica sempre più vasta, soprattutto, ma non esclusivamente, da parte femminile. In un contesto di insicurezza, in parte reale, in parte enfatizzata dai media e da settori della politica, di continua emergenza e paura per azioni terroristiche e per le contraddizioni provocate dalla nuova dimensione dei flussi di immigrazione, nel dibattito pubblico la matrice della violenza patriarcale e sessuale è stata spesso riferita a culture e religioni diverse dalla nostra. Molte voci però hanno insistito giustamente sul fatto che anche la nostra società occidentale non è stata e non è a tutt'oggi immune da questo tipo di violenza. È anzi possibile che il rilievo mediatico attribuito alla violenza sessuale che viene dallo straniero risponda a un meccanismo inconscio di rimozione e di falsa coscienza rispetto all'esistenza di questo stesso tipo di violenza, anche se in diversi contesti culturali nei comportamenti di noi maschi occidentali. Si è parlato dell'esigenza di un maggiore ruolo delle istituzioni pubbliche, sino alla Costituzione come parti civili di enti locali e dello Stato nei processi per violenze contro le donne. Si è persino messo sotto accusa un ipotetico silenzio del femminismo di fronte alla moltiplicazione dei casi di violenza. Noi pensiamo che sia giunto il momento, prima di tutto, di una chiara presa di parola pubblica e di assunzione di responsabilità da parte maschile. In questi anni non sono mancati singoli uomini e gruppi maschili che hanno cercato di riflettere sulla crisi dell'ordine patriarcale, ma oggi è necessario un salto di qualità, una presa di coscienza collettiva. La violenza violenza è l'emergenza più drammatica. Una forte presenza pubblica maschile contro la violenza degli uomini potrebbe assumere valore simbolico rilevante, anche diffondendo e firmando questo appello, convocando nelle città manifestazioni, incontri, assemblee per provocare un confronto reale. Siamo sempre più convinti che un filo unico leghi fenomeni anche molto distanti tra loro, ma riconducibile alla sempre più insopportabile resistenza con cui la parte maschile della società reagisce alla volontà che le donne hanno di decidere della propria vita, di significare e di agire la loro nuova libertà. Il corpo femminile è negato con la violenza e invece viene anche disprezzato e considerato un mero oggetto di scambio, come ha dimostrato il recente scandalo delle prestazioni sessuali chieste da uomini di potere in cambio di apparizioni in programmi TV, eccetera. Viene rimosso da ambiti decisivi per il potere, nella politica, nell'accademia, nell'informazione, nell'impresa, nelle organizzazioni sindacali. Lo sguardo maschile non vede ancora adeguatamente la grande trasformazione delle nostre società prodotta negli ultimi decenni dal massiccio ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Proponiamo e speriamo che finalmente inizi e si diffonda in tutta Italia una riflessione pubblica tra gli uomini, nelle famiglie, nelle scuole e nelle università, nei luoghi della politica e dell'informazione, nel mondo del lavoro. Una riflessione comune, capace di determinare una svolta evidente nei comportamenti quotidiani e nella vita di ciascuno di noi. Questi erano gli uomini di Maschile Plurale, appello proposto da Giovanna nel suo contributo che mi ha mandato via mail perché non poteva essere qui presente oggi. Aspetto di sentire cosa avete da dire su questo contributo, le cose ne sarebbero tante. Ora vi lascio a Fortnite Son di Cat Power.
Some folks have all made to wait the
Dunque, ragazze care, vi annuncio che Federica è arrivata, ha detto che vuole parlare di Psycho, però ha detto che lo vuole fare dopo. E quindi adesso, diciamo, io vi intrattengo. Mi dispiace se la puntata di oggi è veramente molto molto arranzata perché sono stata lasciata sola. No, e soprattutto, diciamo, ci sono un po' di problemi qua allo spazio di massa perché un po' domani c'è lo zero waste, e poi c'è questi problemi con internet che abbiamo avuto. Non ho avuto il tempo di sistematizzare bene le cose. Però ho trovato varie cose interessanti da sottoporvi, anche perché i tempi sono molto caldi dal punto di vista della questione di genere. E quindi c'è questo bellissimo editoriale di Barbara Spinelli che è pubblicato su zeroviolenzadonne.it, che si intitola Maschi italiani, la vera emergenza siete voi che legittimate e riproducete la cultura dello stupro, in linea con quanto prima Giovanna ci proponeva. A seguire l'ennesimo stupro, immancabilmente i politici si sentono in dovere di ripristinare l'equilibrio violato. Da bravi patriarchi tuonano nei microfoni e sulle pagine di giornali, promettendoci sicurezza e che giustizia sarà fatta e che ci proteggeranno. Una logica subdola che paradossalmente rimarca quegli stessi istinti alla base dello stupro. La folle idea che il maschio possa dominare sul corpo della donna, farne oggetto delle proprie volontà, mero strumento per la realizzazione dei propri desideri, erotici, ma anche politici, come le dichiarazioni di Berlusconi sul corpo di Eluana, che può anche riprodurre. L'immaginario collettivo sulla violenza sessuale costruito da politici e giornalisti ci propone una donna vittima e un aggressore mostro figlio di una barbara cultura, oppure, più raramente, un uomo normale, di buona famiglia, trasformatosi in mostro in preda a fumi dell'alcol o della droga. Così i giornali li raccontano, così i criminali sessuali sono entrati nell'immaginario collettivo. Questo approccio è devastante, cancella l'aggressore in quanto uomo, cancella la realtà statistica che conferma che la maggior parte degli stupri, delle molestie, delle violenze fisiche e psicologiche avviene tra le mura domestiche, per mano di coniugi, amici, parenti. Perché questo ci insegna la cronaca delle ultime settimane. Se è il rumeno l'extracomunitario a stuprare, ha commesso un crimine e quindi va punito ed espulso. Se invece è lo stimato professore di scuola media ad aver abusato sessualmente di una sua allieva, può riservarsi di non rispondere al GIP e alle accuse della ragazza che trova il coraggio di denunciare. Se è il ragazzino di una famiglia per bene, annebbiato dai fumi dell'alcol e della droga. La vittima lo vuole pure conoscere. Lo possiamo perdonare. Il discorso pubblico sulla violenza sessuale degli uomini sulle donne è mistificatorio. L'obiettivo è deviare l'attenzione o sul presunto bisogno di protezione della donna o sulla necessità di lotta ai non luoghi della città. La morale è una scontata richiesta di tolleranza zero e controllo sociale. Diventa in questo modo impossibile una riflessione collettiva contro la violenza sulle donne come problema culturale. Così, mentre le donne silenziosamente continuano a convivere con traumi domestici quotidiani, a subire ricatti sessuali sul lavoro e ammiccamenti osceni per strada, la stampa e i politici continuano a parlare di mostri. In Italia stuprare una donna è reato, ma la cultura dello stupro non è solo moralmente lecita, soprattutto è socialmente e simbolicamente dominante. Come se lo stupro in casa o per strada non fosse frutto di una cultura patriarcale, pornograficamente fallocentrica, che vuole la donna disponibile, oggetto sessuale che sorride ammiccante dai grandi cartelloni pubblicitari sulle strade, dalle riviste dei giornali, dai reality, dal Parlamento, sempre disponibile a ruoli servili gratis in casa e sottopagate fuori. Forse non è questa la vera emergenza, il monopolio maschile del discorso pubblico, la condiscendenza collettiva al gioco perverso degli ammiccamenti fallocratici di vecchi tromber de femme, il silenzio collettivo degli uomini normali sulle loro responsabilità, l'incapacità di cogliere che la matrice dello stupro sta proprio nel sessismo, in una cultura che esclude dalla soggettività politica le donne e le relega al ruolo passivo di sedotte e seduttrici, donne per bene e donne male, destinatarie in ogni caso di politiche di controllo sociale volte alla disciplina del loro utero, sia esso come strumento di maschio piacere o come strumento di maschia perseverazione della specie. Questo silenzio assordante, questa rimozione del problema, è essa stessa un femminicidio, simbolico, politico, ideologico, che si ripete ad ogni atto di violenza di un uomo sulla donna e si rivigorisce attraverso provvedimenti, leggi e sentenze che di questa stessa cultura si nutrono, giustificandola e riproducendola. È un femminicidio perché la quotidiana discriminazione di donne e lesbiche continua nell'impunità collettiva, tacitamente accettata, culturalmente favorita. Se il maschio italiano non si interroga sulle proprie responsabilità e non si ripensa sulla sua umanità, dismettendo le logiche di dominio fino ad oggi fatte sue, questa sì è la vera emergenza. Se noi donne e lesbiche continuiamo a tacere su questo, la normalità dell'emergenza ci seppellirà in quanto donne. Barbara Spinelli. Bene. cominciamo adesso con la rubrica sui femminicidi, introdotta dalla nostra sigla My Secret Reason di Lisa Germano. Mi scuso ancora ragazze se la linea va e viene, mi dispiace se mi sentite a intermittenza, però sappiate che comunque stiamo registrando e che la puntata verrà messa presto sul sito. Dunque, abbiamo introdotto la rubrica Femminicidi della settimana, curata dalle donne di Femminismo a Sud, e questa volta, diciamo, ho scelto dal blog di Femminismo a Sud un articolo che parla, in linea con quanto stiamo col discorso che stiamo portando avanti in questa puntata, di alcune violenze particolari di cui nessuno parla. E, le ragazze di Femminismo a Sud scrivono proprio: sono donne per le quali nessuno chiederà mai un risarcimento danni, non c'è nessun sindaco che si costituirà parte civile nei loro processi contro i loro persecutori, né ci sarà un'istituzione che offrirà i loro soldi e lavoro come segno di considerazione. Non ci saranno trasmissioni fiume a parlare del fenomeno, neppure titoli in prima pagina sui giornali per dire, per esempio, che Francesca è stata picchiata talmente tanto dal suo marito da finire al pronto soccorso 3 volte in un mese. Ha un timpano fracassato, una spalla che non le funziona più e uno zigomo da ricostruire, perché quando lui la colpisce va giù duro come se avesse pietre al posto delle mani. Vi avviso che i nomi sono inventati. Nessuno ricorderà mai Rossella, che ha dovuto farsi togliere la milza perché il fidanzato l'aveva spalpolata al calci. Le ha rotto anche qualche costola, tanto per gradire, e ha rischiato di perforarle un polmone. Non si ricorderanno di Cristina, finita sulla sedia a rotelle perché suo padre le ha spezzato la colonna vertebrale una sera che era tornata dalla discoteca. Secondo lui era troppo nuda, così l'ha rivestita, con una carrozza d'acciaio e 4 ruote. La discoteca per Cristina non c'è più. Nessuno saprà mai di Federica, con entrambe le braccia spezzate e ingessate. Ha detto a tutti che era caduta, invece è stato il suo compagno, però poi le ha chiesto scusa e lei lo ha perdonato. Non si saprà di Giovanna, che di anni ne ha 17 e a scuola è proprio brava, però durante la ricreazione si fa prendere a schiaffi dal suo ragazzo e resta da sola, timida e insicura per non farlo indispettire. Non si saprà di Mariella, stuprata da suo marito giusto dopo che gli aveva detto di volerlo lasciare, e non sapremo mai dei tanti piccoli e grandi stupri quotidiani, delle prevaricazioni, degli abusi, di quelle cose che non finiscono mai in questura perché vengono considerate normali. Si tratta di storie italiane e non c'è un solo giornalista serio che passi da un centro antiviolenza e vada a chiedere anche in maniera generica quello che succede in quel pezzo di mondo, quante donne lo attraversano e perché. Non c'è neppure la curiosità. Solo il silenzio, un assordante e terribile silenzio, complice, omertoso silenzio. Nel frattempo si continua a parlare ad alta voce solo degli stupri che fanno audience, che fanno comodo a quelli che vogliono aizzare altre folle selvagge, ad altri che non vedono l'ora di lanciare nuovi prodotti per la castrazione chimica sul mercato, a quelli che per ogni denuncia, per non sbagliare, fanno bonifiche dei campi nomadi. Lo abbiamo già scritto. A che serve ripeterlo? Ricomincia la danza, mentre la terribile riforma della giustizia compirà il suo corso, mentre ci befferanno con una legge sul testamento biologico che ci impedirà definitivamente di scegliere della nostra sorte, mentre l'economia continuerà la sua discesa negli infari, mentre disoccupati e disoccupate, precari e precarie, cassintegrati, in mobilità scenderanno in piazza e saranno soli perché nessuno parlerà di loro, mentre il decreto mille proroghe prorogherà il nostro diritto di esistere, mentre il decreto sicurezza troverà altri consensi e ci ammazzerà persino le più piccole libertà che ci sono ancora rimaste, mentre si faranno le piccole modifiche alla Costituzione, mentre si rivolterà all'Italia come un calzino per nasconderne la parte puzzolente. Lo stupro ormai è utile, ci siamo lamentati che non se ne parlava mai, ora se ne parla. Di che ci lagniamo allora? Forse del modo con il quale le notizie vengono trattate? Del perché vengono pubblicate? O abbiamo paura, in fondo, del fatto che mentre si interroga la gente d'Italia che viene sconfitta, attraversata da questa violenza, la scopriamo profondamente fascista, ed è quella parte che non vorremmo vedere mai. Eppure c'è. Ci sono genitori che chiedono immediatamente giustizia, vendetta, pene certe. Ci sono quelli che inviano lettere aperte, indirizzate a figure istituzionali, alle televisioni, per chiedere compensi in denaro, risarcimenti, aiuti per pagamento mutui. Con tutto il rispetto per questi genitori feriti, sicuramente addolorati, che sono comprensibilmente preoccupati per il futuro dei loro figli e delle loro figlie, noi non chiederemmo mai un risarcimento di questo genere. Sarebbe come una richiesta di pagamento per una prestazione sessuale storta. Come dire, l'hanno presa e ora qualcuno deve pagare, ecco la nostra tariffa. Sarebbe l'offesa dopo l'offesa, lo stupro dopo lo stupro. Noi non lo faremo. Non in questo modo che ci parrebbe lesivo della dignità di nostra figlia. Forse faremmo come una fantastica donna che ha chiesto un risarcimento simbolico di 1 euro. O non chiederemmo neppure quello. O forse faremmo una richiesta diversa. Ci interesserebbe dirottare risorse verso i centri antiviolenza affinché possano aiutare altre donne. Non ci interesserebbe saldare una certezza economica sul ricavato di una disgrazia, a meno che non sia riconosciuto come un diritto per tutte e non come un favore personale. a meno che non si riconosca a tutte una certezza del reddito per liberarsi dalle violenze, o perché la violenza potrebbe essere considerata, perché no, un risarcimento per un gravissimo infortunio sulla strada delle relazioni complesse che caratterizzano la coesistenza di reti sociali. Scusate. Come per i risarcimenti alle vittime di mafia e delle stragi, si parlerebbe di vittime di violenza maschile a tutti i livelli, dentro e fuori casa, vittime di stupri e violenze. Spetterebbe un posto di lavoro e un risarcimento a tantissime donne. Una previsione di spesa in quelle direzioni vi farebbe quantomeno rendere conto dell'entità del fenomeno. Basterebbe forse spostare risorse alle donne invece che al perenne rifinanziamento di polizie, 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 armi, armi, armi per le polizie, polizie, polizie. Insomma, non ci può essere un capitolo di bilancio delle amministrazioni pubbliche dedicato al risarcimento per coppie aggredite in quel di Roma esclusivamente da rumeni o rom. Cioè, questa cosa creerebbe una situazione abbastanza confusa. Se una donna viene stuprata da un senegalese, si aggiungerebbe la sua etnia o si amplierebbe l'eccezione a tutte le aggressioni compiute da stranieri? E se lo stupro è compiuto da cittadini italiani, cosa si fa? Trattamento ad personam? Favori che diventano voti? Invece che leggi che garantiscano uguali diritti a tutte, si farà clientelismo sulla pelle delle donne? C'è la crisi e la gente ha bisogno di aiuto, questo lo si capisce. Per le amministrazioni senza scrupoli sfruttare questo momento diventa veramente molto semplice. Che ne dite? È troppo brutto criticare chi soffre. Infatti non si azzarda nessuno. Sono tutti intimorite, intimoriti, proni e prone. E allora tocca a noi aprire le danze per iniziare a dire una cosa politically correct. Insomma, questa storia degli stupri a Roma, sempre a cura dei rumeni, comincia a diventare redditizia, costituisce l'eccezione che potrebbe diventare la regola. L'ha raccontata bene Ascalio Celestini in una sua performance a Parla con me, la trasmissione con la Dandini su Rai 3. La storia fa così, c'è una ragazza che viene ripetutamente molestata da tanti uomini differenti, non dice niente, si lamenta, può dire poco. Un giorno è talmente stanca di molestie e prevaricazioni che passa accanto ad un rumeno e quello neanche la guarda. Allora lei urla e accusa, è stato lui! Tutti gli saltano addosso, compresi quelli che l'avevano molestata per davvero. Così lei, per un momento, si è sentita accoccolata e finalmente in diritto di poter urlare il suo dolore. Forse è così che succede a Roma. Abbiamo detto forse e ce ne pentiamo l'attimo dopo. Ma il dubbio, siamo sicure, è venuto anche a voi. La domanda è, ma dopo tutti i rastrellamenti e le bonifiche fatte nella capitale, com'è possibile che vi siano ancora rom e rumeni per le strade? Come si faceva? Cioè, come si faceva con il controllo sociale dei neri quando c'era l'apartheid in America e quelli erano schiavi ai quali doveva essere in tutti i modi impedito di affrancarsi dalla schiavitù. Appena un rumeno ti si avvicina anche per chiedere una semplice informazione o ti aggredisce perché vuole il portafoglio e ti fa anche male ma vuole il telefonino, soldi, tu urla lo stupro. Se c'è di mezzo un rumeno c'è aria di un consenso sociale. Magari pagano il mutuo anche a te. Lo facciamo anche noi. Così giriamo un po' di soldi a Rossella, Cristina, Federica, Giovanna, Mariella, a tutte le altre che non avranno mai il diritto di essere tutelate. È a questo che volevi arrivare, vero Alemanno? Donne contro donne? Abbi fede, siamo più intelligenti di quello che credi. Tante donne vengono sempre prevaricate. Il problema è farle sentire davvero libere di dire da chi, come, quando, senza sentirsi giudicate mai. Non si riuscirà in questa campagna che inferisce e violenta ancora e che si fa beffe delle tante donne stuprate ogni giorno perché insinua il dubbio dello stupro utile. Ci piacerebbe sapere chi ne cura la regia. Fidanzati, padri, fratelli, amici, le stesse donne naturalmente. Ed ecco le sconfitte. Ed eccoci costretti a uscire allo scoperto per farci dire timidamente qualcosa che sarà usato contro di noi, almeno un milione di volte. Ed eccoci, timorosi di dichiararci estranee ad alcune dichiarazioni di stupro. Non tanto per lo stupro in sé, quanto per la nazionalità degli accusati. Perché ci sarà qualcuno pronto a dire che tutte le donne mentono e che non vale la pena mai di parlare delle violenze che le donne subiscono. Ed eccoci infine piegate, sfinite, mentre proviamo ad aiutare centinaia di donne affinché sopravvivano ai loro carnefici, a loro stesse, alle ferite che si portano addosso, alle lacrime inascoltate, al dolore fermamente ancorato in ogni pezzo del loro corpo. Eccoci, siamo qui, ancora morte, ancora vittime, ancora sfruttate. Noi conosciamo le violenze e lo stupro, sappiamo riconoscere la miseria ovunque, non ci manca il coraggio di dire che abbiamo dei dubbi. Se non li manifestiamo adesso, assumendocene la responsabilità e immediatamente pronti a chiedere umilmente scusa e a dire che ci siamo sbagliate, metteremo a rischio la credibilità di tutte le donne che denunciano uno stupro e che ne subiscono le conseguenze per tutta una vita senza che nessuno si prenda mai cura di loro. Se è un italiano a stuprare, le donne sono sempre descritte come consenzienti, bugiarde e puttane. È pensando a loro che noi diciamo che quando uno stupro diventa utile cominciamo a farci delle domande. Speriamo di essere smentite, vogliamo sentirci dire che ci sbagliamo, lo vogliamo con tutte le nostre forze. diteci che siamo noi a non vedere, che non vogliamo accettare il fatto che esistano tanti stranieri che davvero fanno male alle donne più che agli italiani. Diteci che è cambiato davvero qualcosa e che la cultura di destra, come quella di sinistra, finalmente mostra grande sensibilità per questi temi senza avere nessun secondo fine. Diteci cose che mostrino tutta la nostra parzialità. O diteci cose belle e fateci sperare che da ora in poi tutte le donne che subiscono violenza avranno prospettive migliori. Diteci tutto ciò che volete, ma non ci trattate con disprezzo. Forse abbiamo dei limiti, ma non siamo meschine. Non c'è voglia di rivalsa, solo desiderio di chiarezza. Noi mandiamo la nostra solidarietà a tutte le donne che hanno subito e subiscono violenza. E pensiamo agli stupri che nessuno ricorda mai, la maggioranza, e ai branchi di stupratori che hanno avuto coperture e l'aiuto di troppe persone. Erano quelli del Circeo, perché a Roma gli stupri di gruppo, in fondo, c'erano anche prima che arrivassero i rumeni. Peccato che ad occuparsene erano le donne, da sole, senza aiuto da parte di nessuno. Qualche altro appunto per il nostro bollettino di guerra sulla violenza contro le donne. Bari. Un uomo di 34 anni viene arrestato perché accusato di aver abusato della figlia 14enne, con soprusi, violenze e ricatti, per un anno. Bologna. Una ragazza di 15 anni è stata violentata da un uomo. L'ha presa e trascinata dietro un cespuglio del parco. Lei era scesa di casa e aspettava i suoi amici che stavano venendo a prenderla. Una persona ha assistito alla scena e ha chiamato aiuto. Napoli. Due bambine di 8 e 10 anni venivano violentate abitualmente da uomini che pagavano alla loro madre un compenso di 5 euro a testa. Roma. Due quindicenni, un ragazzo e una ragazza, raccontano di essere stati aggrediti e che lei sarebbe stata violentata. Più precisamente il ragazzo e la ragazza sono feriti e lei è stata costretta ad un rapporto orale. La nazionalità degli aggressori è sembrata araba o dell'est. Nel dubbio il sindaco Alemanno ordina una nuova bonifica dei campi nomadi. Bene, è così che termina il contributo delle nostre sorelle di Femminismo a Sud. Io però volevo soffermarmi un attimo prima di lasciarvi alla sigla finale della rubrica dei femminicidi della settimana sulla notizia che prima ho letto un po' velocemente su quanto è accaduto a Napoli. Si tratta di abusi sessuali su minori da parte di una madre che vendeva per 5 euro i loro corpi. La notizia è riferita ad Afragola, cioè il fatto è accaduto ad Afragola. Vi leggo adesso un attimo brevemente quello che era scritto sul Mattino per invitarvi ad una riflessione innanzitutto su come la stampa presenta queste notizie di gravissima significatività e poi una riflessione anche su quello che può essere in qualche modo il clima di degrado delle nostre periferie riferendoci anche all'editoriale letto di Barbara Spinelli al clima di degrado che in qualche modo sovrasta la nostra cultura. Il Mattino scrive così: a Fragola 13 gennaio era di 5 euro il compenso pattuito perché il compagno della sorella ed altri conoscenti abusassero delle sue due bambine, all'epoca dei fatti di 8 e 10 anni. Per questo motivo Rosa Iazzetta, 36 anni, di Fragola, è stata arrestata con l'accusa di induzione alla prostituzione e maltrattamenti. I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2006 e il 2007. I rapporti venivano consumati nel sottoscala di un palazzo del rione Salicelle di Fragola, dove i piccoli vivevano con la madre. Gli inquirenti ne sono venuti a conoscenza grazie a una segnalazione sullo stato di degrado in cui viveva la donna con i suoi 6 figli, tutti minorenni. Il padre vive altrove e si è reso irreperibile. Una volta ospitata in casa e famiglia, le piccole oggetto degli abusi hanno cominciato a raccontare agli assistenti sociali il loro calvario. Era la stessa madre, è stato accertato, a contattare i clienti per sé e per le due bambine, mentre una terza figlia di 7 anni che non ha subito abusi era al corrente dei fatti. Quanto alla periodicità delle prestazioni, secondo gli inquirenti che hanno inquadrato il caso in un contesto di grave degrado sociale e analfabetismo, le violenze avvenivano più volte alla settimana, di sicuro ogni qualvolta c'era bisogno di soldi per mandare avanti la famiglia. È così che il Mattino, il giornale di Napoli, racconta il fatto, ponendo l'attenzione tutta su questa madre snaturata che in qualche modo ha venduto i corpi delle sue bambine. Allora io, per carità, non è mia intenzione difendere questa madre, però voglio veramente, semplicemente invitare alla riflessione. Una riflessione che passi dal rapporto madre-figlia, dal rapporto fisico che c'è tra la madre e la figlia e il rapporto che questa madre intrattiene anche con l'esterno, con il contesto in cui si trova a vivere e a far crescere la propria bambina, perché è di fondamentale importanza preliminarmente il rapporto tra donne in qualche modo studiare ed interrogarsi sul primo rapporto tra donne che ci troviamo ad intrattenere, che è proprio quello con la nostra madre. Ed è un rapporto sostanzialmente fisico, perché è soltanto molto dopo che avviene la separazione. Certo, il cordone ombelicale viene tagliato subito, ma da qui a dire che la vista in qualche modo prevalga, ci vuole qualche mese. Vabbè, questo è un discorso molto ampio che affronteremo forse dopo con Federica, quando verrà a parlarci di Hitchcock e del cinema visto dalla donna. Però voglio porre l'accento su questa questione, perché appunto il rapporto madre-figlia è spesso un rapporto molto fisico, molto carnale, anche quando si sviluppano tutti quei sensi che permettono il distacco della bambina dal corpo della madre, e quindi anche la percezione che la madre ha della propria bambina è molto spesso molto, molto fisica. La madre vede nella figlia il proprio un prolungamento del proprio corpo. E questo già c'è, diciamo, naturalmente nella percezione di ciascuna di noi. C'è ancora di più in un contesto di degrado culturale, per cui a predominare sono soprattutto questi impulsi, e c'è ancora di più nel momento in cui la donna si trova sotto pressione a dover affrontare un mondo dominato dall'economia, da una politica che non interpella queste pulsioni, e che appunto spinge spesso le donne della periferia di Napoli, almeno per come la conosco io. Ora è uscita questa notizia di Afragola, ma è risaputa la presenza di molti di questi casi nelle nostre periferie. Invito alla riflessione, ditemi che ne pensate, vi lascio a Cry Wolf di Lisa Germano.
Love can't.
Bene, ho appena scoperto che nel frattempo, mentre Lisa Germano cantava Cry Wolf, ci siamo ridisconnessi per poi riconnetterci. Ora dovrei essere connessa. Vabbè, ragazzi, un po' di pazienza. Dunque, arriviamo al lato carino della puntata. Fino ad ora abbiamo parlato di violenze, di stupri, violenze fisiche, ma anche culturali. Ed è la cosa principale, no, del nostro programma, quella di denunciare in qualche modo e non attraverso le parole dei media tradizionali, non a caso siamo su Radio di Massa, che utilizzano in qualche modo le notizie di stupri in senso finalistico per giustificare i vari pacchetti sicurezza, eccetera, eccetera. Adesso prestiamo attenzione ad un documento che ho trovato del 1974, riproposto da Balestrini Moroni in un libro uscito quest'anno sul 68, cioè sugli anni 60-70 in Italia. Il documento si chiama Autocoscienza e interrogarsi. Perché? Sappiamo che, diciamo, il nostro programma è diviso in due parti fondamentali. La prima è di informazione e di denuncia, la seconda è di riflessione rispetto al femminismo, di costruzione a mano di una teoria femminista che porti ad una consapevolezza della condizione di sfruttata che la donna ancora oggi ricopre all'interno della nostra società. Per fare questo non si può non passare attraverso dei documenti e delle cose scritte dalle donne negli anni passati. In particolare ci riferiamo agli anni 70, in cui nasce il secondo femminismo e si diffondono in tutta Italia questi gruppi di autocoscienza. Che cos'è l'autocoscienza? L'autocoscienza è ben espressa nel volantino che sto per leggervi, che appunto è intitolato Autocoscienza e interrogarsi. Comincia così. Ho dovuto chiaramente togliere delle parti perché era un po' lungo. Chiedete ad un operaio qual è il tasso di nocività del suo reparto, la data dell'ultimo contratto, che livello di qualifica ha, come gli sono calcolate le trattenute, e avrete delle risposte. Fate le stesse domande alle donne. Incontrerete pigrizia, disinteressamento, indifferenza, delega. Il nostro piccolo gruppo di autocoscienza è formato da una dozzina di donne. Ci troviamo ogni settimana. Insieme abbiamo capito che se c'è un posto anche per noi sulla faccia della terra, ce lo dobbiamo conquistare, che non dobbiamo più affidarci agli uomini, nemmeno per farci aprire una scatola di pelati. Nel nostro gruppo di presa di coscienza, alcune non potevano uscire nemmeno una sera da sole, sempre il marito dietro nei luoghi prestabiliti. È stata una conquista la sera di autocoscienza, la misura che qualcosa si può cambiare e che la libertà che da sempre ci hanno negato è una vittoria di ogni giorno, da strappare coi denti. Abbiamo fatto fatica a superare il senso di colpa per i piatti sporchi, lasciati sul lavandino per venire alla riunione, o il marito solo a casa con la faccia scura, la mamma che urla, il bambino appena addormentato. Ma è stata per tutte una scelta di sopravvivenza. Non si poteva fare altrimenti. Chi ha detto che a noi spetta solo la scorza, che siamo casa e bambini? Chi ha deciso che dobbiamo essere tette e culo? Scusate. E ci siamo anche sentite colpevoli, sì, colpevoli di tutto. Di non esserci ribellate prima a questo stato di cose, di aver aspettato tanto per parlare, di aver sempre pazientato perché poi magari un giorno o l'altro tutto sarebbe cambiato. Colpevoli di esserci rifugiati a piangere sulla spalla di qualcuno invece di buttar via le padelle e il grembiule, la lacca morbida morbida, la guaina stretta stretta. Colpevoli per aver sprecato tutto quel tempo in fotoromanzi, chiacchiere da ringhiera, spese al supermercato, attenzione alle offerte speciali, gonna corta e calze velate. Colpevoli, soprattutto per esserci sempre annullate in lui, loro, di aver sempre speso una vita per gli altri, schiave fedeli e silenziose. Tutto questo poteva cambiare, è cambiato dentro di noi. Adesso l'importante è darci importanza. Il mondo è anche nostro se ci diamo e prendiamo coscienza. Ci dicono e straripano di donne nude e noi non riusciamo a parlare di sesso, se lo facciamo in modo malato, da gente che con la propria sessualità ha tanti conti in sospeso e preferisce scherzarci sopra. Generalmente il tabù, il silenzio. La mercificazione del sesso ha raggiunto livelli assurdi. Niente e nessuno sfugge alla tecnica manipolatoria dei mass media. Marchiuse, nel suo libro Eros e Civiltà, così si esprime a proposito. Tramite l'industria culturale a tutti i suoi livelli, la sessualità è stata ridotta a un comportamento amministrativo. La mobilitazione erotica permanente, imposta dalle immagini del capitalismo monopolistico, castra ogni effettiva potenzialità catartica della sessualità. E così succede che nei nostri letti non siamo sole. con noi ci stanno i consigli di Cosmopolitan, le 57 posizioni erotiche dell'ultimo giornaletto pornografico, la grappa bionda, la poltrona invitante, il battistrada per le curve morbide, le frustrazioni da capo ufficio, l'insicurezza accumulata, l'energia repressa, l'aggressività ammucchiata, la voglia di altri partner, il ricatto affettivo sempre in agguato, l'istinto di possedere, di appropriarsi dell'altro, a volte anche lo schifo, la nausea, l'istintiva assimilazione degli animali. Tutto questo e altro ancora c'è tra noi e un'altra persona quando si fa l'amore. Ma non se ne parla, oppure sì? L'uomo per enumerare i suoi trofei di guerra, la donna per confidare preoccupata ad un'amica che questo mese è in ritardo. Nel nostro piccolo gruppo abbiamo voluto rompere l'omertà anche su queste cose. Abbiamo cominciato a parlarne, dapprima timidamente. Non avendo il coraggio di partire da noi subito, abbiamo preso a pretesto un libro e poi i discorsi e le esperienze e i problemi di tutte si sono snocciolati con semplicità, senza paura e diffidenza. È vero, qualcuno ancora non parla, non mette in comune. In mezzo ci sono anni e anni di solitudine e di affronto di questi problemi chiusa nelle quattro mura dei propri pensieri, con l'ombra dell'uomo davanti. Abbiamo scoperto di avere il diritto di parlare del nostro corpo, perché appartiene a noi e adesso è nostro. Giornaletti, letteratura erotica, battute spiritose, tradizioni, costume. Quello che prima regalavamo all'uomo, anche lo stesso modo di fare l'amore, la scelta del contraccettivo, ce lo siamo ripreso in mano, coscientemente. Non è questo chiedere di entrare nel mondo maschile o di diventare brave come gli uomini. Tutto questo si chiama essere alla ricerca della propria identità. Il nostro gruppo di autocoscienza è in piedi da un anno. Abbiamo parlato di tutto. Siamo partite da noi stesse, senza avere falsi pudori, e siamo diventate più donne. Prima eravamo solo buone per le copertine, la cucina e il letto. Abbiamo esaminato a lungo in tutti i suoi aspetti la sfera privata, quella di cui da sempre siamo i soggetti principali. Donna uguale privato, uomo uguale pubblico. Donna uguale casa, uomo uguale società. Ma tutto questo non basta e ce ne rendiamo conto. La presa di coscienza non può essere solo un momento di gestione delle nostre contraddizioni personali. E in questa prospettiva abbiamo finora capito una cosa sola ma fondamentale. Noi non vogliamo intervenire sulle donne perché non ci convince questa logica di prevaricazione sottile contrabbandata come politica. Proprio perché come donne ci sentiamo le prime a essere state prevaricate e per anni ed ancora oggi abbiamo vissuto su di noi questa realtà. Noi non rifiutiamo l'organizzazione, anzi la cerchiamo, la vogliamo, la stiamo inventando. La nostra ricchezza per il domani è quella di chi ha capito e non vuole dogmi, papi, bandiere. Tutto questo, è vero, solleva problemi enormi e va dritto al cuore del modo di concepire la rivoluzione stessa e il processo storico che condurrà ad essa. Ne siamo pienamente coscienti e su questi temi l'impegno delle compagne è già in atto e si farà sempre più vivo e cosciente.
Io so che un giorno verrà da me un uomo bianco, vestito di bianco, che mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco. E la sua mano con un sorriso mi darà, mi porterà in bianche case, fra bianche mura, con bianchi cieli, mi vestirà di tela grezza dura e bianca, e avrà una stanza, un letto bianco anche per me. Vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi di bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni come se fosse la realtà. Li guarderò con occhi stanchi e dirò loro di libertà. Verrà quell'uomo con tanti altri forti e bianchi e dal mio letto stretto con cinghie mi legherà la libertà. Dirò: è un fatto, voi mi legate, ma essa esiste. Sorrideranno: mio caro amico, tu sei matto. La libertà, la libertà più non esiste. Io riderò, il mondo è bello, tutto ha un prezzo, anche il cervello, prendilo amico per la tua libertà, e un posto avrai in questa società. Viva la vita pagata a rate con la 600, la lavatrice, viva il sistema che rende fuori e fa felice chi ha il potere e chi invece non ce l'ha. Io so che un giorno, io so che un giorno.
Bene, dopo che Federico ci comunica che l'Associazione Nazionale com'è, di Vittime del Femminismo si dissocia da questo delirio estetico chiamata Giovanna Marini, che ha appena cantato Io so che un giorno, vi saluto dandovi comunicazioni importanti rispetto ai centri di antiviolenza della zona napoletana. È una cosa che farò in chiusura di ogni puntata da adesso in poi, perché penso che sia importante comunicare cose utili oltre che pippe mentali, diciamo. Sto scherzando, ovviamente. Dunque, l'unico che sta al centro di Napoli sta in via Posillipo 359, il telefono è 081 575 5015, il numero della consulenza legale invece è 081 575 2300, fax 081 575 1878, l'email centrodonna@comune.napoli.it. Gli altri due centri antiviolenza sono Giuliano, il primo si chiama La Casa del Popolo di Ponticelli e sta a Corso Ponticelli 26, il telefono è 081 596 4565, il fax 081 596 4565, l'email info@lecassandre.it con la K, lecassandre.it. L'altro centro, telefono rosa, Napoli Giuliano, via Palumbo, numero verde 800-231-277, email spazioaspasia@libero.it. E ora vi lascio la nostra splendida sigla, Joe Squill e Candegina Gang, orrore.